andiamo a dare il buongiorno a Nanu Calderisi. Buongiorno.
Grande Beppe.
Ciao, buongiorno.
Ciao. Io ti stavo ascoltando e stavo sorridendo. Sì.
Perché sorridevi, di?
Ma perché insomma dai, è bello ascoltare tutti, ognuno dice la propria ed va anche rispettato, però se si parla di fortuna della Lazio siamo su un altro pianeta, perché la Lazio è anni e anni che costruisce, mette tasselli e mantiene e dà sempre smalto alla propria identità, insomma, ma dai, non scherziamo, la Lazio è una squadra
pericolosa.
È pericolosa, è una squadra forte, è una squadra che ha le idee ben chiare, adesso deve solo reggere la pressione.
Allora, dai, intanto c'è Beppe Calderisi, poi vai.
Salutiamo anche Massimo Brambati. Ciao Massimo. Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Siamo a posto, ciao Massimo, siamo a posto. Siamo perfetti, oggi siamo perfetti.
Grandissimo.
Ma non finisce qua.
Aspetta.
Non finisce
Massimo,
qua.
Tu vuoi dire qualcosa sulla fortuna della Lazio? Sei d'accordo con Calderisi?
Io sono d'accordissimo con Calderisi, ma sono lontano da coloro che dicono sulle vittorie di una squadra o che hanno fortuna o che hanno rubato.
Ecco.
L'ho detto apposta. Fortuna o rubare è l'alibi di chi perde.
Certo. C'è il sistema.
Abbiamo alzato il livello qua.
Aspetta, però adesso vi fermo perché vi sta ascoltando una persona che non sarà assolutamente d'accordo con quello che avete
però
detto.
Però è pronta per Sanremo. Diamo il buongiorno a Sandro Tovaglieri. Buongiorno.
Sandro.
Ma come non è d'accordo il Bomber?
No. Un saluto a Massimo e al Bomber. Grande Cobra.
Ma scusa, secondo te Sandro è contento che la Lazio sta là?
Io speravo che mi chiamavi tra 10 minuti. Tu mi chiami sempre.
Ho capito, Sandro.
Sbagliati.
Ma io non ci posso fare niente. È l'ascoltatore che è uscito fuori con il messaggio che la Lazio è solo fortunata. Non è colpa mia.
Da tifoso della Roma mi auguro che perde qualche partita. Da sportivo devo ammettere che poi la fortuna la costruisci con la forza, con la determinazione e con la voglia di vincere. Lei è stata fortunata a vincere delle partite agli ultimi minuti, ma è sempre stata caparbia a cercare la vittoria. E poi ha una squadra che secondo me, come hanno detto i miei amici, è ben consolidato da diversi anni, giocano a memoria e hanno trovato un gruppo fantastico. Poi in un anno ci sta che ti gira anche bene.
Allora, cioè, intanto
ma non durerà tanto.
Beppe, questa è una sorta di gufata, possiamo dirla proprio in maniera proprio no.
Però ci sta.
L'ha buttata lì, l'ha toccata piano.
Ma questo è lo spirito. Ognuno deve avere le proprie. Se voglio dire, se no si vive sempre con l'ansia.
Ma ci mancherebbe.
Bisogna
imparare
da Brambati, che dice il Massimo dice sempre quel cavolo che pensa.
Lui è il nostro battitore libero. Ma che scherzi, aspetta che adesso gli ho preparato una cosa. Però voglio chiederti, Beppe, ieri abbiamo avuto qui Tricella e anche un tuo mister, Osvaldo Bagnoli, è stato un momento bellissimo.
Mamma mia,
sì, Bagnoli qui pubblicamente ha detto che vuole che organizzate un incontro con tutta la squadra, quindi datti da fare, l'ha detto l'ha detto a Tricella, gli ha detto parla con Calderisi, con Di Gennaro, quindi organizza qualcosa, mi raccomando.
Ma noi siamo sempre in contatto con il nostro gruppo e siamo sempre attivi e vivi. Inventa qualcosa nella Sverona sarà presente.
Allora, però ti chiedo una cosa, la chiedo a tutti i presenti, visto che c'è Lazio-Verona questa sera, ma ti ricorda un po' il tuo Verona, questa Lazio, Beppe?
Da dove siamo partiti noi sicuramente c'è una bella differenza. A me piace molto l'idea di vedere una squadra che anno dopo anno cresce sempre di più e quando tutti si aspettano che le cose peggiorino lei migliora. perciò bisogna essere onesti, bisogna essere, insomma, con tutti i difetti che si possono trovare. La Lazio è una signora squadra, costruita bene, hanno lavorato bene, è una squadra che, è vero, negli ultimi minuti ha portato a casa vittorie inesperate, ma noi che abbiamo giocato a calcio lo sappiamo che la convinzione è la base di tutto. Io dico solo una cosa: io ho visto il Verona a Milano, l'ho visto col Milan, e devo dire che mi ha fatto un'impressione pazzesca, mi ha confermato la spavalderia e l'identità ben precisa di una squadra che sa quello che deve fare e sa quello che vuole in qualsiasi campo e contro qualsiasi squadra. Perciò credo che la pressione che ha addosso la Lazio di dover vincere a tutti i costi oggi deve fare i conti con un Verona che, sinceramente, devo essere onesto, è un Verona strepitoso, bellissimo, bellissimo sotto tutti i punti di vista. Si prende i suoi rischi, perché nell'uno contro uno dietro forse la Lazio può andare in difficoltà, ma Juric non cambierà il suo modo di essere, farà una partita identica a quella che ha fatto a Milano, dove si è preso i suoi rischi e ha rischiato di vincerla giocando una grande gara.
Massimo Brabati, chi rischia di più con il Verona? La Lazio stasera o la Juve la prossima partita?
Secondo me rischia di più la Juve. In primis perché secondo me questa sera verrà a mancare un giocatore squalificato che trovo come una delle sorprese in positivo di questo campionato e come un punto di forza di Juric e di questo Verona, e quindi l'assenza di questo giocatore, noi sappiamo quando ci sono delle assenze in squadre che sono costruite per vincere magari pesano meno perché hanno degli organici completi dove ci sono dei giocatori che stanno in panchina che valgono magari a volte anche quelli che giocano. Quando ci sono squadre un pochino più provinciali, più piccole, magari organizzate, strutturate per salvarsi, perché questa è stata la storia del Verona di quest'anno, un giocatore di questo genere, con queste qualità, con queste capacità e con quello che ha dimostrato di valere, potrà sicuramente mancare stasera al Verona. Invece, rientrando domenica contro la Juve o sabato, tornerà ad essere il Verona al completo. Poi è logico, ricordiamoci sempre che il Verona è una neopromossa e quindi ci sta veramente stupendo fino a un certo punto, perché io ho sempre stimato Juric e non ho mai capito come ha fatto a non fare bene a Genova quando è ritornato, perché lui era stato giocatore a Genova e non aveva fatto benissimo, è stato poi allontanato e poi è stato richiamato, insomma non ha fatto bene, ma Juric ha delle grandissime qualità come allenatore.
Ma se dovesse vincere oggi andrebbe a 33 punti e
ha fatto 11 punti nel 2020.
Europa League.
E quindi diciamo così, tu pensi che la Juve può trovare qualche difficoltà in più? Sandro Tovaglieri?
No, io penso che sì, sono d'accordo con Massimo. Ambalabatte sta dimostrando di essere un grande giocatore e quindi viene a mancare una pedina importante, però sarà una partita sicuramente difficile. La Lazio parte col favore del pronostico perché gioca in casa, però dall'altra parte il Verona si giocherà la partita, come ha detto il Bomber, perché ha una classifica importante, quindi non è in zona retrocessione che viene a fare barricate, si è giocata le partite dappertutto, quindi si giocherà la partita tranquillamente. Sta facendo un campionato straordinario, Juric è un buonissimo allenatore, però Massimo deve capire che allenare a Genova con quel tipo di presidente basta che perdi due partite e ti mettono alla gogna, e quindi a Verona ha trovato un ambiente tranquillo che gli ha potuto permettere di lavorare nella maniera più serena e libera. Poi era una squadra che all'inizio non veniva accreditata, mi sembrava il Benevento della situazione a leggere i pareri di tanti esperti, invece ha dimostrato col lavoro e con la capacità di formare un bel gruppo e di fare un campionato importante. E saranno due partite, sicuramente la Juventus è un piccolo vantaggio che giocando sabato il Verona stasera spenderà un po' di energie, quindi a distanza di 3 giorni dovrà fare un'altra partita tirata importante, perché la Juve, insomma, in questo momento dispone di una squadra sicuramente superiore.
Ci sono i messaggi?
Comunque,
ritornando al bomber del fatto delle scene, pensa che noi lunedì prossimo ad Ancona, dopo 28 anni, alla prima storica promozione in Serie A dell'Ancona, ci ritroviamo insieme al mister Guerini a fare una cena al ristorante. Abbiamo invitato i tifosi, se hanno piacere di venirci.
Ma manda un po' di foto,
vedi,
però
che bello,
eh.
Vedi che bello.
Manda un po' di foto.
Vabbè, mo te devo mandare pure le foto.
Ma no, come Sandro, belli questi momenti, cioè, li teniamo,
ho
no?
Capito, ma magari solo qualche bicchiere di vino sto pensando io, dai,
grande, grande Sandrone. Allora,
vi chiedono
Massimo e il Bomb, se vogliono venire sono invitati, sono ospiti miei, anche se non c'entro niente.
Ma con tutte le battaglie che abbiamo giocato.
Grazie.
Sì. Attento, il Massimo dopo ci racconta tutto quando viene qui e io non lo porterei, sinceramente parlando. No, dico, Massimo Brambati, stai attento che dopo ci racconta tutto se viene là, quindi io eviterei.
Marco, io e Massimo quando stavamo a Bari vivevamo attaccati porta a porta, avevamo le due case, cioè i due portoni che erano le due case che erano
vicini.
E quindi
ci siamo tolti delle belle soddisfazioni.
Va bene, Sabono, basta, non andiamo oltre.
Che è vero, senti quello che conferma, è vero, senti Massimo.
Non andiamo
fermatevi, ragazzi, certe cose non le posso raccontare.
Ma chi era più
fermatevi.
No, però scusa, Beppe, gli chiediamo una cosa, Beppe Calderi, gli chiediamo chi era più scatenato dei due.
No, non mi sembrano due scatenati, erano
due ragazzi.
Quello che io li conosco da quando erano ragazzini. Bramba era un diretto, è sempre uno
diretto,
se
stato.
Se te la doveva dare sui denti te la dava, ma non mica te la dava per cattiveria, te la dava perché te la meritavi. mentre che ne so, il bomber era un cobra, era bellissimo,
era l'Italia,
non sapevi mai dove era, ma era sempre lì, insomma, due pezzi importanti della mia storia, insomma, belli.
Senti, Invece tu dentro l'area di rigore scherzavi, non la buttavi mai dentro, no.
Ti rubavo qualcosa, no?
È uno di quei giocatori che a me mi ha fatto morire dalle risate più di tutti. Io mi ricordo un gol a Bari, che feci gol e lui partì dalla difesa, ha tolto con una spinta tutti i giocatori, tutti i compagni, perché lui era dovuto essere il primo ad esultare con me, si è fatto 50 metri,
è vero.
Troppo forte.
È vero.
È arrivato un messaggio per te, Sandro. Dicono: grande bomber, Ancona ti ama e speriamo di ritornare in categorie che ci competono.
Che bello questo messaggio, grazie al nostro ascoltatore che ci ha mandato questo messaggio.
Sì. Perché l'Ancona adesso è in eccellenza, tre anni fa stava in prima categoria. Società che purtroppo sono sparite dal calcio che contano, quindi ritornare a certi livelli non è facile.
Certo. Sentite, siccome tra poco c'è un piccolo break e poi ritorniamo un attimo, però vi voglio chiedere una cosa, usciamo leggermente un attimo dal calcio. Insomma, ieri c'è stato Sanremo.
L'avete
no?
visto?
Sicuramente.
L'ho visto.
Grande Beppe. Tu Massimo, un'occhiatina gliel'hai data, dai.
Allora, io sono stato alla partita di basket dell'Olimpia Milano. Con Antonio Conte e poi sono andato a cena con lui. Quindi Sanremo non l'abbiamo visto, però se volete sapere qualcosa della cena,
allora
oppure qualcosa
volta,
di Conte
volta non questa volta non vi dico niente.
aspetta
così
che
è
però...
una tortura
Sandro, tu l'hai visto sì o no?
Per l'amor del cielo
proprio. ma perché dici così, Sandro? Ti sei arrabbiato tu ieri sera?
Vedendo quei personaggi così.
Ma chi hai visto ieri sera che ti ha fatto arrabbiare? Dimmi la verità.
Ma io sono abituato ai Sanremi di una volta con cantanti veri, vedo tutti i pagliacci, ma stiamo scherzando veramente.
ma non ti è piaciuto quello che si è presentato?
Ma non hai visto quello come si è presentato?
Achille Lauro.
Vabbè, adesso insomma, andare sui particolari.
Sei fantastico, sei fantastico. Però vi posso, abbiamo capito che non ti è piaciuto. Sì, in effetti è stato insomma non elegantissimo, no. Diciamo così, dai. Però vi posso chiedere una cosa, c'è un motivetto di Sanremo che ancora vi è rimasto in testa del passato? Non di questo, perché insomma la prima serata è impossibile, che ogni tanto canticchiate ancora. Beppe, tu Calderisi che sei un po' canterino, io lo so perché...
No, no, io a me piace tantissimo, ho sempre cantato le canzoni di Sanremo.
Ce n'è
perché...
una, ma ce n'è una che ancora canticchi?
Ma ce ne sono tantissime, c'è quella di Massimo Ranieri, Perdere l'amore, io quando ero piccolino, c'era Erba di casa mia.
Senti come intona, ma perdere l'amore pure non facevi, pure perdere l'amore.
Quella è difficile, eh?
No, dai. Sì, come fai? Dai, ti do un pezzettino.
Io non è che io devo trovare una squadra, ragazzi, però organizziamoci.
Vabbè,
qua,
ho capito, però vabbè.
L'amore.
Senti.
Quando si fa sera.
Grande Sandro.
Bravo.
No, allora. Vedi.
Ma ce ne sono tantissime, ragazzi.
Ma Massimo
Bravo. No, a me ieri sera è piaciuto tanto la coppiata Fiorello Amadeus, ragazzi che conosco da una vita e sono veramente quelli che abbiamo visto, quelli sono proprio hanno reso in modo molto sereno e molto allegro e in modo semplice un Sanremo che secondo me è forse uno dei migliori.
Allora, Massimo Brambati, tu ce l'hai un motivetto?
Sì, ma neanche io un po', c'è quello di Fausto Leali con Anna Ox.
Cioè? Dai,
non
dai.
Sbaglio che...
Come faceva? Non me lo ricordo. No, io non me lo ricordo, come faceva?
Non lo so intonare, dai, io non sono canterino.
Aspetta, come
ti lascerò.
Ti lascerò.
Sì, ti lascerò, bravo.
Non te lo ricordo.
Dai, Nano, di la terra.
Dai, Nano, vai, fai qualcosa, che poi andiamo nel break e torniamo a parlare di pallone, dai.
Ti lascerò. No, perché tu devi sapere che quando eravamo in Under 21 assieme, Calderisi cantava e io facevo le imitazioni.
Perché tu sei un imitatore, ecco perché pensavo che mi facessi un pezzo. Allora, facciamo una cosa. Siccome ci dobbiamo fermare, dobbiamo andare in pausa e rientriamo. Dopo Massimo Brambati ci racconterà tutta la cena con Antonio Conte.
No, allora,
per punizione ti facciamo cantare, quindi preparati l'imitazione, qualcosa oggi.
Preferisce cantare, mi sa che preferisce cantare. Preferisco cantare. Sì.
Allora dai, ci fermiamo un attimo, torniamo poi sempre con Sandro Tovaglieri, Massimo Brambati e Beppe Calderisi. Dai, tra poco.
A dopo.
Siamo tornati di nuovo con voi qui nel pomeriggio di Maracanã, ancora un saluto a tutti gli ascoltatori, vi abbiamo promesso che vi faremo sentire cantare Massimo Brambati, tra poco, quindi
cantare, assolutamente.
Allora, a parte gli scherzi adesso, Beppe Calderisi, Massimo Brambati e Sandro Tovaglieri, sentite, voglio chiedere una cosa, in questa corsa ci sono tre bomber, no? Stavamo facendo questa corsa in alto che comprende Juventus, Lazio e Inter in questo momento, tre attaccanti che in tre hanno segnato 60 gol, no? E, chi dipende di più secondo voi come squadra da questi attaccanti? Quindi mi riferisco a Cristiano Ronaldo, Immobile e Lukaku. Chi secondo voi ha maggiore dipendenza da questi attaccanti? Parto da Beppe Calderisi.
Oddio, distinto mi viene a dire che forse Immobile è il giocatore che riesce a sfruttare meglio tutte le verticalizzazioni della
quindi
squadra.
Quindi la Lazio dipende più da Immobile, secondo te, Beppe?
Ah no, scusa, io avevo capito che lui dipendeva dalla
no,
squadra.
No, io dico qual è la squadra che in un certo senso dipende più dal suo attaccante, la Juve per CR7,
forse
la Lazio?
Forse la Juve la Juve in questo momento, perché credo che Sarri stia lavorando, ma ha delle caratteristiche completamente diverse, perciò sta facendo veramente un ottimo lavoro, ma in modo diverso da quello che lui si aspettava per le caratteristiche che ha.
Sandro Tovaglieri.
Beh, stiamo parlando di tre ottimi giocatori, Ronaldo, però io sceglierei più Immobile, che Immobile nella Lazio ha un canale preferito come gioca la squadra, se viene messo in condizione di fare tante cose, credo che se abbia un problema lui la Lazio potrebbe avere delle difficoltà.
Quindi tu dici la Lazio, e invece Massimo Brambati?
No, anche secondo me sono d'accordo con Sandro, penso che se alla Lazio dovesse venire un raffreddore immobile potrebbe avere dei problemi. Questo lo dico anche in funzione di chi ha la squadra, e quindi l'Inter, la Juventus e la stessa Lazio, chi ha dietro per rimpiazzare uno di questi giocatori. La Juventus forse è quella un pochino più organizzata, anche se giustamente, come ha detto Beppe, Ronaldo ultimamente ha inciso. Poi vorrei sottolineare una cosa, perché spesso lo si vede nei tabellini, e qui chiamo diciamo così all'attenzione due bomber che tra le altre cose battevano i calci di rigore. Immobile credo che abbia segnato 25 gol, ma di cui almeno 10 o 9, non mi ricordo, li ha fatti su rigore. Ronaldo anche ha battuto diversi rigori, e persino Lukaku. Ma battere i rigori e segnarli è una qualità, perché
è
una grande qualità, e lo possono testimoniare loro, che sono andati diverse volte sul dischetto. Si possono sbagliare, ma si può essere anche non capaci. Quindi la qualità di calciare un rigore va abbinata alla qualità del singolo giocatore. Quindi Immobile, Ronaldo e lo stesso Lukaku sono anche bravi a calciare i rigori. Quindi io non farei tanto quando uno dice perché io ho parlato con qualche giornale, se guardi Immobile ha fatto 25 gol ma 9 li ha fatti su rigore, capito? Ma
però li devi fare su rigore,
potrebbe anche dire no, battilo tu. Tant'è vero che tra le altre cose Immobile ha lasciato.
Ha anche ceduti, ne ha ceduti tre, mi sembra. Esatto. Due o tre li ha ceduti.
No, mi sembra due. Li ha ceduti
due.
Sicuro.
Sì, due, sì. Una a Luis Alberto, una a Correa, mi sembra.
Prego,
ragazzi.
Era un po' pericolosa la domanda, perché se andiamo a vedere, se tu togli Lautaro e come si chiama, e Lukaku all'Inter, se gli viene un raffreddore a Lukaku cambia molto.
Lo sapete, Beppe, guarda, io ho fatto questa statistica, ve la dico. CR7 19 gol in 19 presenze, 18 punti alla Juventus.
È fondamentale.
Immobile 25 gol in 21 presenze, 13 punti. Lukaku 16 gol in 22 presenze, 15 punti.
Sono tanti.
Cioè,
ragazzi,
alla fine Ronaldo ha portato più punti, poi Lukaku e poi Immobile, nonostante abbia segnato di più.
Anche perché mi sembra che comunque l'Inter ha segnato meno gol, però la Juve, scusami, la Juve, se non sbaglio, ha segnato meno gol complessivamente.
Sì. La Lazio ha segnato più gol. Cioè,
Lazio,
la Lazio ha fatto 52 gol,
quindi,
e quella che segna
e
di
quindi
più.
Quindi sicuramente i 19 gol, adesso non so quanti, di Ronaldo possono sicuramente aver inciso di più a livello di punti.
Sì.
Anche per questo.
Mi sembra Sandro stava dicendo qualcosa, Tovaglieri.
No, dico che uno può fare 40 gol, però se ne fa 30 che non sono decisivi, rimane l'orticello proprio. I gol importanti sono Caicedo nella Lazio, gioca poco, ma quando gioca fa dei gol decisivi, e quello a lungo andare sfruttano dei punti importanti. Quindi l'attaccante che ti fa l'1-0 e ti fa prendere 3 punti è importante, l'attaccante che ti fa doppietta sul 5-0 diventa personalmente una bella cosa, ma a livello di squadra, insomma, ecco, sono più importanti i gol decisivi. E poi per quanto riguarda i rigori sono d'accordo con Massimo, l'attaccante per battere un calcio di rigore sembra tutto facile perché la porta è grande, però quando alzi gli occhi un rigore decisivo la porta diventa piccola e non sai dove batterlo, quindi devi avere una grande forza, un grande carattere per battere un rigore decisivo. Non è capitato pareggio Perugia-Torino, l'ultimo rigore decisivo, non ti dico che la porta era diventata piccola di 1,5 metri,
certo.
E avevo un grande
lì hai chiuso gli occhi, hai tirato una sassata e hai fatto gol.
ho tirato una sassata e il portiere che era un pararigori, perché ve lo ricorderete, Bucci era un pararigori, me l'ha pure intercettata, e lì ho fatto felice Gaucci, al quale voglio mandare un grandissimo abbraccio perché è stata la perdita. Bravo. Che mi ha addolorato.
Mi unisco a te.
Mi ha addolorato molto perché l'ho conosciuto, l'ho avuto come presidente, un vulcano, un uragano, però ha fatto la storia del Perugia, quindi un abbraccio a lui, sapevo che stava male, un abbraccio ai figli.
Bravo, bravo Sandro. Senti, approfitto della presenza di Sandro Tovaglieri, che tra poco lo salutiamo. Sandro, che la Roma nel 2020 ha fatto 4 punti, ma che sta succedendo? È una questione di gioco, di
e
uomini?
Cosa ha detto oggi Fonseca che non segna.
Oggi dice che le ha dato una strigliata, sì, Fonseca, sì. Così sembra. Che sta succedendo?
La Roma, Roma ha fatto 4 punti, ha fatto secondo me una buonissima partita con la Juve, persa per quei 10 minuti sciocchi che ha compromesso una partita. Ha fatto una grande partita nel derby che la doveva vincere, nel bene o nel male quelle sono partite, quando hai trovato la Lazio che grazie alla bravura della Roma un po' sottotono ha fatto solo un punto, ma ha fatto una grande partita. Sono rimasto un po', ecco, perplesso dall'andamento della partita di domenica, che non mi aspettavo questa debacle in 25 minuti con una squadra sicuramente che gioca un buon calcio, ma la Roma era in netta ripresa, quindi è una squadra giovane e purtroppo quando si fa una squadra giovane ci possono essere queste grandi partite e queste grandi delusioni. È una squadra che secondo me, se vuole ambire a qualcosa di importante, io dico sempre che per vincere qualcosa ci vogliono i campioni, i giovani sono interessanti, sono di prospettiva, ma con i giovani nel campionato italiano, con questi squadroni, fai una fatica pazzesca e rischi anche di compromettere un posto in Champions.
Un po' il discorso di Dzeko.
Dzeko l'ha detto, dice siamo troppo. Dicevi Beppe, aspetta, c'era Beppe, voleva dire qualcosa?
No, se non ha finito, se ha finito.
Prego, Sandro, hai finito.
Aspetto il bombe.
Vai, Sandro.
Sì, ho finito.
No, io dicevo che sì, è vero, è tutto vero, ragazzi, però a me dà l'impressione che ci aspettiamo che la Roma adesso vinca il campionato. Insomma, la Roma sta buttando le basi per costruire qualcosa di importante. Secondo me sta facendo una stagione importante, strepitosa.
Primo anno di Fonseca in Italia, tra le altre cose,
però
diciamo.
Bisogna dargli tempo. Io non credo che, voglio dire, il Verona ha vinto per un anno lo scudetto, ma vincere ci vuole, specialmente in piazze così importanti, e Bomber sa di cosa sto parlando. Ci vorrebbe un po' di pazienza, un po' di entusiasmo e tanto lavoro per costruire qualcosa che possa portare negli anni successivi dei risultati, perché ci sta che la Roma non sia all'altezza della Juve sotto certi aspetti, però sta costruendo qualcosa di buono.
Massimo Brambati?
No, sono d'accordo, purtroppo però tu lo sai, Nano, che la pazienza in certe piazze non esiste. È una di queste piazze è Roma, sia da sponda Lazio che da sponda Roma, forse soprattutto da sponda Roma. Però sono d'accordo quando dici che stanno facendo delle grandi cose, tra le altre cose non solo è il primo anno di Fonseca in Italia, e ti dico la verità, mi ha positivamente sorpreso questo allenatore, perché mi piace sia come allenatore in campo che come allenatore davanti ai microfoni, questo lo devo dire. Una persona
che è
molto
importante
schietta.
Davanti al microfono, Massimo,
sì,
ha ragione.
Sì, è vero, verissimo, a me piace. Sarà anche questo accento portoghese, mezzo italiano, portoghese, che non so, acchiappa, diciamo così, come così anche per i contenuti, non solo per la forma. Ma tra le altre cose.
Ma acchiappa chi, scusa?
Acchiappa nel senso che è vero, ha un certo allure, certo. Secondo me è
un tipo interessante,
me, ecco, Cinzia conferma,
questo lo devi dire te, interessante.
Sì, è interessante.
Dice delle cose interessanti, ma lo dice in un certo modo, perché naturalmente non parla benissimo l'italiano. Io mi fermo quando c'è che lui parla, voglio sentire cosa dice, perché secondo me è una persona intelligente, lo si vede, cioè, rispetto a certi allenatori che dicono sempre davanti ai microfoni delle ovvietà, sia che li senti prima di una partita che sia che li senti dopo, e quindi invece questo mi sembra che non è su quelle orme. Tra le altre cose c'è anche un direttore nuovo alla Roma, cioè non c'è solo, e credo che sia la prima volta che va in una piazza, io non voglio senza nulla togliere al Toro e al Torino, però Roma insomma è una piazza molto più esigente rispetto a Torino, sponda Toro, e si è trovato a ricostruire, a fare una squadra facendo i conti con delle cessioni e degli acquisti, esatto, che probabilmente in alcuni casi hanno fatto storcere il naso ai tifosi, e Sandro me lo può confermare, insomma non è stato esente a critiche Petrachi, quindi
no, all'inizio
ha
poi
dovuto, esatto, ha dovuto superare diverse difficoltà l'inserimento di questo allenatore nuovo. Quindi io credo che sta facendo, secondo me, un buonissimo campionato, e poi sono d'accordo con Sandro, con la Juve ha perso, diciamo così, non dico per caso, però sicuramente ha buttato al vento i primi 20 minuti di una gara che poi ha preso una piega.
Vabbè, però la prima mezz'ora, ragazzi, sono stati la prima mezz'ora sono stati quasi asfaltati, non vorrei dire una cattiveria, però prima
con la Juve
prima mezz'ora.
Proprio in base alla partita che ha fatto con la Lazio ci si aspettava che poi con il Sassuolo replicasse la prestazione.
L'unica partita dove c'è questo, diciamo così,
questo
grandissimo punto di domanda, anche perché io non mi aspettavo, io l'ho vista la partita, non mi aspettavo nella maniera più assoluta una Roma di questo genere. Però se pensiamo che anche la Juve a Napoli uno non la riconosceva rispetto alle partite precedenti, può capitare alla Juve, figuriamoci se non può capitare alla Roma o a squadre sicuramente con organici inferiori.
Massimo, tutto giusto, però vivendo la città, no? Cioè noi da questa nuova gestione, da questa nuova proprietà, sono 10-12 anni che non vinciamo una Coppa Italia. Roma è una piazza che ha bisogno di vincere così. Qualcosa. No, vabbè, è così, perché l'entusiasmo della gente non è mai mancato. A Sassuolo c'erano 3.000 tifosi, domenica scorsa c'erano 60.000 persone, con la Juve c'erano 60.000 persone. Poi capiti che c'hai l'anno che quell'altra squadra sta facendo un campionato della Madonna, e quindi già c'è un po' di paura così. In più, 2 anni fa noi abbiamo fatto una semifinale di Champions, l'anno scorso siamo andati in Europa League, i migliori giocatori vengono sempre ceduti. Quindi io, il tifoso dice giustamente, ma il progetto tecnico dove sta? Prendo un giocatore...
È lì Bomber, il discorso, stai puntando bene il discorso, perché secondo me è lì che la Roma deve migliorare, nella costruzione di qualcosa di importante, perché ha le potenzialità. Quest'anno se dovesse arrivare in Europa sarebbe uno scudetto, ma perché puntellerebbe qualcosa di importante nel proseguo.
Però se tu l'anno prossimo mi vendi quell'altro.
Che dici?
Però Pallotta il progetto tecnico non ce l'aveva, lui aveva il progetto stadio e basta, dai, parliamoci chiaro.
Come che sempre Pallotta, diretto, grande.
Ma il tifoso vuole pure vincere.
Certo.
Sono 12 anni che non vinciamo una Coppa Italia. Massimo, sono 12 anni che non vinciamo una Coppa Italia. Ce ne abbiamo 9. Alla decima Coppa Italia che vinciamo, fanno la festa per tutti quelli che l'hanno vinta. Io l'ho vinta. Se continuiamo così io morirò e rimarremo a 9 Coppa Italia.
No, sta buono. Adesso non dite cose, Sandro.
Se continua così
E vabbè, dai.
Se c'è la decima Coppa Italia.
Faremo una raccolta firme per sta Coppa Italia.
Devi fare un contratto a questi tre ragazzi che hai al telefono. Un contratto per tutto l'anno, perché ci metti insieme.
Guarda, io vi adoro.
Ti dai mezzo retta al giorno.
Ma di più è un'ora. Ma io aspetta, adesso chiamiamo l'editore, diamogli un'ora e via. No, qui parlate di tutto. Bellissimo.
Sì. Senti, no, o stasera fai bingo, se no domani mattina chiudi due sue cose.
almeno rischiamo un pochettino. Sandro, io so che ti devo salutare, quindi ci sentiamo prossimamente.
Perché io devo andare a lavorare con i bambini.
Salutaci i bambini.
Porta i miei saluti ai bambini che non mi conosceranno, perciò spiega chi sono. Dagli un bacione grande.
Quando capitate a Roma, venitemi a trovare così facciamo delle foto insieme ai bambini.
Va bene, perfetto, molto, perfetto. Molto per l'invito di Sandro Tovaglieri. Allora, aspetta un attimo, Beppe Calderisi e Massimo Brambati. Ci abbiamo un altro ospite.
Abbiamo proprio lui. È proprio lui.
Sì, proprio lui.
Benvenuto a Ringo.
Ciao, Ringo.
Ciao ragazzi, ma c'è anche il Nanu?
Sì, c'è Nanu Calderisi qua. Guarda che
no,
trio.
Ringo. Diamo un tocco di fantasia all'ambiente qua.
Certo, ma io voglio chiedervi qualcosa sul derby che insomma manca un po' di giorni, no? Però insomma c'è Calderisi,
allora,
vai.
Sono,
saluto tutti i ragazzi in diretta.
Ciao.
E il nano, chiaramente. E io sono qua a New York e vedrò il derby in un ristorante di un ragazzo di Roma.
Ah,
che
beh,
si chiama,
sì,
Via della Pace.
Giovanni Bartocci. È lui,
sì,
è lui.
Con lui.
Grande. Al Lazio Club.
Mi ha dato il permesso di arrivare con la sciarpa del Milan, quindi soffrirò qui da New York. Per il resto, cosa posso dire?
Quante speranze hai? Quante speranze ha il Milan, ragazzi? C'è Galderisi, Brambati e Ringo, dai. Quante speranze
ha? Non scherziamo. I derby li conosciamo, Bramba, tu li conosci, ne hai fatti parecchi. Non scherziamo, i derby sono particolari, cancellano tutto quello che è stato e sono 90 minuti completamente diversi. Io ho visto un Milan domenica contro il Verona che ha fatto fatica fino a un certo punto, però negli ultimi 20 metri fa fatica, perché poi è una squadra che ha, perciò con Ibrahimovic in campo e con io credo che sarà un derby molto molto pericoloso per l'Inter, perché da perdere c'è solo l'Inter, non il Milan. Il Milan deve solo giocarsela e togliersi qualche soddisfazione, mentre l'Inter deve fare delle
e che dice Ringo? Ringo, a che cosa, che speranza
si
ha?
Quante palle, Ringo, si toccherà le palle.
Tanto fuori, Ringo. Che dice Ringo? È caduto.
Ma non è vero, perché allora intanto la speranza la do al zombie. Io speranze mia, ma che speranze? Non si gioca con le speranze, si va in campo con quei due ragazzi lì, lo sanno, convinti con gli attributi, e bisogna giocarsela. Col Verona è vero, visto la partita a tratti abbiamo sofferto, ma abbiamo anche, potevamo chiuderla già con un contropiede 3 contro 1 sbagliato dal via. Sì, abbiamo sofferto perché non l'abbiamo chiusa prima, tutto lì, e mancavano 3 o 4 anche importanti in quello che è il nuovo roster della squadra. Ma detto questo, non si guarda mai indietro, bisogna guardare avanti. Io penso che a Lina manca quello che mancava nelle prime giornate, la personalità, quella che ha portato Ibra. Lo so che non si gioca solo con la personalità.
È apposta, te lo volevo dire, ma hai anticipato.
L'attributo, cioè
meglio avercela.
Ma li ha anche trasmessi nello spogliatoio? Quindi l'effetto Ibra, insomma.
Guarda, io poi qualcuno mi ha criticato perché la sorpresa con Giampaolo, però proprio Giampaolo, che io poi il professionista non sono io, devo dirlo, non sono uno che lavora nel calcio, sono solo un tifoso, però da di fuori da questo sembrava, il Milan sembrava allenato da un frate che era in penitenza, non lo so, anche ragazzi, ma come nella musica, cioè, vuol dire, tu vai, sei un bravo chitarrista, ma se vai sul palco davanti a 30.000 ti caghi sotto, la tua tecnica se ne va a quel paese, perché stai cagando sotto, la tua bravura, il tuo talento vanno, basta. È giusto anche avere, figurati nello sport se non hai gli attributi.
Certo. Massimo Brambati, che insomma tu conosci bene l'Inter, come si muoverà contro il Milan? Qualche indicazione l'hai carpita?
Io conosco bene Antonio Conte, che sicuramente sa preparare le partite. Credo che sia uno degli allenatori al mondo che sa preparare meglio le partite, non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche dal punto di vista psicologico. Quindi io credo che il peso della parola derby cercherà di farlo pesare il meno possibile, anche perché insomma l'Inter non è fatta di milanesi, così anche come il Milan è fatta di ragazzi e giocatori stranieri, quindi non so quanto possa incidere la parola derby in questo derby o negli ultimi derby, dove ci sono veramente tanti stranieri all'interno delle squadre e delle due squadre. C'è però una certa differenza di classifica, cioè, non credo che tutti questi punti di differenza ci siano lì e siano lì solo per caso. È vero che il Milan, come giustamente ha detto Ringo, è partito un po' ad handicap con questa scelta dell'allenatore che è risultata sicuramente catastrofica. Ora ha cambiato, ora ha inserito Ibrahimovic, che ha sicuramente dato una svolta anche e soprattutto psicologica, e quindi mi auguro sicuramente che sarà un derby combattuto. Ho però paura che a incidere in questo derby sarà la valenza che ha questo allenatore, che riesce a veramente, e l'abbiamo visto quest'anno all'Inter, ma l'abbiamo visto, insomma, io l'ho visto da quando lui allena, cioè da quando è andato al Siena, al Bari, nella stessa nazionale, alla Juve, al Chelsea. Questo è un allenatore che secondo me quest'anno all'Inter ha dato almeno 8-10 punti in più. Senza Conte l'Inter oggi avrebbe 10 punti in meno in classifica. E quindi credo che la presenza di Conte sulla panchina dell'Inter ha una grande valenza, come l'avrebbe avuta se fosse stato sulla panchina del Milan, visto che è stato cercato dal Milan anche lui in passato. E purtroppo però per i milanisti è andato
all'Inter. Ringo, l'ultimo e ti salutiamo.
Io posso fare una provocazione a Brambacci?
Sì.
A me non mi sembra che incida così tanto Conte, perché è subito fuori dalla Champions, subito, pronti via. Non sono più in testa campionato, hanno speso 300 milioni contro gli 80 del Milan, alla fine devi vedere anche i risultati. E non vedere che sta incidendo così tanto, eh?
Beh, insomma, in una squadra, scusa.
Siamo in clima derby.
Ringo non sa che
io non sono
vedere la partita con Conte, perciò conosce.
No, ma ragazzi, io non sono interista, ragazzi. Non sono interista in una maniera più assoluta. Se Ringo pensa che io sono interista, ha sbagliato proprio di grosso.
No, ti rispondeva a Conte.
Allora,
volevo
allora,
mettere un po' di sete alla telefonata.
Noi siamo intanto l'Inter, ma non devo fare io l'avvocato difensore dell'Inter. Intanto l'Inter, credo, è vero, ha ragione, è uscita dalla Champions, ma io credo avesse anche un girone non sicuramente semplicissimo. Vero che è uscita nell'ultima partita col Barcellona, eccetera, eccetera, eccetera. Però credo che lui, Antonio, si sia sempre manifestato in modo abbastanza anche chiaro, quindi lo devo dire io, che faceva
compratemi cioè, gli organi, compratemi altri giocatori.
E ha comprato pure i giocatori, certo.
Adesso
si sta raschiando il barile, sta raschiando il barile Conte. Sì, perché sta tirando fuori il massimo da tutti quanti, sta veramente facendo qualcosa di strepitoso. Adesso mi auguro per l'Inter e per il campionato italiano che ci sia lotta fino alla fine, e che Eriksen prenda confidenza, perché l'Inter con Barella, Gagliardini, Sensi, insomma in mezzo al campo, Vecino, Borca, Valero.
Mi stai deprimendo Ringo con tutti questi nomi, Ringo, deprimendo.
Mi sta venendo un attacco d'orticaria.
No, l'ultima, aspetta, vai.
Il derby lo vince il Milan.
Lo vince il Milan.
Scommettere con Bamba. Con
Madonna,
Bamba.
Madonna.
No, aiuto. Ma non ti preoccupare. Vinciamo noi. Non ti
Ringo, chi vince il festival?
Allora, io da qui, grazie a te, da New York, che sono qua in diretta con la mia radio, me lo sto perdendo, meno male, grazie. Perché... No, dai, ma leggevo. Allora, da New York, dove ci sono tutte le notizie, dove tutto il mondo gira con le notizie, vedere la notizia dall'Italia, Albani scivolato si è fatto male, ma che cacchio di notizia è? Poi voglio dire, le notizie arrivo questo, ho visto il filmato di il ragazzo con la chicina, come cavolo si chiama?
Achille Lauro.
Achille Lauro. Achille Lauro.
No, come la nave si chiama? No, ma l'hanno anche un po' attaccato, normale, lui si presenta così, si fa attaccare, ma voglio dire, sono gli stessi italiani, allora quando è arrivato a zero negli anni 70 veniva messo giù da Glamour con le mutandine di fuori, eccetera, eccetera, con lui così, già molto avanti, e lì nessuno parlava, erano gli anni 70, non fa nulla, cioè voglio dire, adesso si lamentano per un ragazzo che ha un look, l'ho trovato divertente, poi non lo seguo musicalmente, capisco il messaggio che vuole
Ringo, io ho una domanda per te, che sono un amante della musica e seguo Sanremo perché mi piace, Curreri e Vasco Rossi, ma quella canzone che hanno scritto a pennello e hanno disegnato un vestito meraviglioso per la cantante
Irene Grandi, bellissimo.
Irene Grandi, a me è piaciuta tantissimo quella canzone lì.
Ma il problema di quel festival ormai è che anche una notizia così, e magari un pezzo bello così fatto da grandi autori italiani, passa magari in secondo piano e non viene capito dal pubblico.
Vero.
Perché il pubblico ormai è assuefatto da quello che succederà, dai discorsi. Io trovo che non sia giusto usare Sanremo per fare discorsi molto importanti, come quello giusto anche della Gebral sulla difesa della donna, ma non è a Sanremo che deve fare quel discorso, cioè non si può usare Sanremo per fare questo, perché la gente adesso segue i discorsi della Gebral, della Diletta Leotta, e non pensano alla musica, non ne frega niente la gente della musica, vogliono vedere quello che succede, quindi È un errore, è un gatto che si morde la coda.
Dai, dai. Vi salutiamo, Ringo. Chi vince lo scudetto? Questo almeno c'hai un'idea. E poi ti saluto, dai.
Ancora quei gobbi maledetti. Loro.
Grande, Ringo, ti voglio bene.
Ciao. Grazie, grazie a Ringo. Grazie, ragazzi.
Salutami New York. Salutami New York.
Beppe, un abbraccio anche a te, anche a Massimo Brambati. Massimo, ci vediamo nei prossimi. Ci sentiamo. Ciao, ragazzi.
Ciao.